Faccio spesso un sogno, cerco di sciogliere il nodo delle scarpe, non ce la faccio, e mi prende l'angoscia di non potermele più togliere. Quando finalmente ci riesco, mi levo le scarpe e mi alzo. Cado sempre a faccia in giù. Che succede? Mi chiedo. Niente. Volevo andare, ma avevo scordato di muovere le gambe. Milano è la barbarie, cara mamma, la vera faccia della società. Questa città che mi è parsa un tempo luminosa diventa sempre più un mostro feroce. Renato, il mio compagno, lui mi ha fatto vedere le cose che da sola, visto certo non avrei, ma non con questa luce. E questa società che ci violenta, che ci toglie il respiro ad ogni passo, deve essere cambiata, già lo sento, perché possiamo sentirci ciò che siamo. L'amore con Renato è forte, un amore che ogni giorno vuole costruire un mondo nuovo oltre noi due per chi è sfruttato, chi non lo sia più. Non sono cose troppo grandi, mamma, semmai sono cose troppo serie e lunghe, ma tu capisci, è vero. La vita certo è troppo grande cosa, perché la si butti via con le parole. Ti bacio, mamma. E poi un abbraccio dalla tua figlia rivoluzionaria. A me piaceva giocare alla fiera. Io vendevo le cose al banco. Spesso vendevo anche le cose che mi piacevano e ci piangevo. Luca invece si metteva alla fermata dell'autobus e vendeva i giornalini pornografici agli operai. Un giorno gli rubarono l'incasso. Al nonno piaceva invece bere il vino a tavola. Un giorno il dottore gli disse che poteva bere solo un bicchiere a pasto. Allora lui non toccava più vino per 6 giorni, la domenica si beveva una bottiglia intera. Fu guardando il nonno bere che mio padre disse che erano un segno. Quei 17 morti in una banca erano un segno. Che non bisognava più urlare, che bisognava abbandonare le piazze. Milano è la barbarie, cara Irma. Ci svegliamo una mattina e ci sorrisero e scoprimmo dietro a quel sorriso tutte le verità, però non potevamo rifiutare. Neanche quando ci presero per mano sanno rifiutare, ci vestirono, ci nutrirono e non ce la sentivamo di rifiutare. Imparammo anche noi a sorridere, a non rifiutare, avevamo imparato già a non rifiutare, ma loro credevano di vivere solo perché svegliandosi la mattina si accorgevano di aver dormito. O perché provavano dolore quando si ferivano a una gamba o a un braccio, o piacere quando facevano l'amore. Le cose che dicevano d'aver sperimentato le avevano invece apprese dai libri. Ritenevano tuttavia di poter giudicare e non conoscevano neanche la statura di ciò su cui andavano a sentenziare. Ciò nonostante, permettemmo loro di esistere e di credere di farlo nella maniera migliore. Noi che eravamo già i migliori. Poi un attimo decidemmo che non avevamo più fame, che volevamo anche camminare nudi. E smettemmo di sorridere, di stringere le mani e di non rifiutare. C'era caldo quel giorno ed era un giorno di silenzio. Il silenzio accompagnò le nostre grida quando scendemmo in piazza e finalmente ci contammo. Ci contammo e ci scoprimmo tanti. Ci contammo ed avemmo paura. Avevamo atteso da tanto tempo quel momento, l'avevamo aspettato con ansia, con gioia, avevamo vissuto gli ultimi minuti. Perché l'angoscia ora ci assaliva? Ora che dovevamo fare, ma non sapevamo come fare. Tanto dunque ci eravamo abituati all'attesa. Ci contammo e qualcuno pensò allora di cantare e tutti cominciamo a cantare insieme la stessa canzone. Per chi conosce solo il tuo colore, bandiera rossa, tu devi realmente esistere perché lui esista. Chi era coperto di croste è coperto di piaghe. Il bracciante diventa mendicante. Il napoletano calabrese, il calabrese africano, l'analfabeta, una bufala o un cane. Chi conosceva appena il tuo colore bandiera rossa sta per non conoscerti più, neanche coi sensi. Tu, che già bandi tante glorie, borghesi, operaie, ridiventa straccio, il più povero di sventoli. E voi, comunisti, miei compagni non compagni, ombre di compagni, straniati cugini carnali, persi nei giorni presenti come in lontani, non immaginati giorni del futuro, voi padri senza nome, che avete sentito richiami che io credevo simili ai miei, quelli che ardono oggi come fuochi, abbandonati sulle fredde pianure, lungo i margini dei fiumi dormienti, sui monti bombardati. Dove sono le armi? Avanti, su, prendetele dalla paglia, dal fango, non vedete che non è cambiato niente. Coloro che piangevano ancora piangono, che la rivoluzione diventa aridità se è senza mai vittoria. 15 gennaio 77 Palermo insorge, occupiamo l'università. 7 febbraio 77 Roma si ribella. Portar l'attacco al cuore del papato, attenti arriva il chierichetto armato. 17 febbraio 77 cacciamo l'ama dall'università. Compagno Berlinguer, non lo scordare mai. O stai con la DC, o stai con gli operai. 19 marzo 77 Bologna è presente, la polizia ci spara. 12 maggio 77 Roma risponde, la polizia ci uccide. 14 maggio 77 Milano è viva, c'è la gioia nelle nostre mani alzate. Solo un sogno di gioia può aprire una stagione di dolore armato. Un giovane armato per ogni filo d'erba, volontario per voglia di morire. Come te lo immagini, Irma, un brigatista? Un clandestino con documenti falsi, spettinato, trasandato, con l'eschimo. I pantaloni verde militari infilati dentro gli anfibi. Il basco in testa, non necessariamente con la stella sulla fronte. Il brigatista mi diede appuntamento in pieno centro, tra la gente. Io mi ero vestita con gli abiti di moda al movimento, con maffiori in un rosso sgargiante, maglia e camicia lise, un giacchetto sgualcito. Lui finalmente arriva, il perfetto guerrigliero metropolitano, completo doppio petto principe di Galles, scarpe lucide, 24 ore in mano, rasato, profumato, pettinato. Perfettamente a proprio agio in mezzo a quella calca, uguale agli altri. Unica differenza, il bozzo della pistola sotto la giacca. Parliamo tante ore passeggiando, dell'avanguardia armata, della volontà del proletariato, del processo rivoluzionario in atto e di come organizzarlo. Non singoli spaventi focolai, ma un'azione protesa verso l'alto, verso il futuro. Mi dice che se accetto, se la fortuna non mi concede di morire ammazzata prima, mi aspetta la certezza di rimanere in carcere tutta la vita. Dice che dovrò imparare bene in fretta a dimenticare ogni cosa, ogni persona, perché la rivoluzione non è un pranzo di gala. Guardo la città, le case illuminate, immagino un futuro assai radioso, un giorno d'uguaglianza conquistata, con le ingiustizie tutte riparate. Mi rispondo che questo può perdonare i mezzi atroci che stiamo utilizzando. La sera prima sono arrivati a Roma i compagni chiamati per l'azione. Molti non si conoscono ed è bene che si guardino per non spararsi addosso. La mattina presto, Mario compie un ultimo controllo, va in via del Forte Trionfale. Le auto della scorta sono lì, in attesa che il presidente scelga. Il momento critico sarà l'inizio. La 128 guidata da Mario dovrà mettersi davanti alla 130 con l'autista, il maresciallo e il presidente, e alla fretta con gli altri tre della scorta. La manovra non dovrà destare alcun sospetto. Tutti i compagni vengono allertati. L'azione comincia. Le due auto partono con un'andatura decisa ma non veloce. Rita è in attesa del passaggio, tiene un mazzo di fiori tra le mani. Non appena vede l'auto, fa a Mario il segnale convenuto. La 128 di Mario riesce a mettersi davanti alle altre due, rallentandone l'andatura. In via Fani, prima dell'incrocio, sono in attesa Valerio, Prospero, Franco e Raffaele, travestiti da avieri che attendono un pulmino. Le auto compaiono dal fondo. Quella di Mario, allo stop, si ferma, occupando gran parte della carreggiata. Barbara esce da un'auto in sosta, imbraccia un mitra e blocca il traffico. I finti avieri aprono le borse e imbracciano le armi. Per prima colpiscono l'alfetta, poi una raffica contro il maresciallo. L'autista dell'alfetta, che è colpito, lascia andare di colpo la frizione. La macchina fa un balzo e tampona la 130 con il presidente, che a sua volta tampona la 128 di Mario. Il mitra di Valerio si inceppa pure il mitra di Franco. Uno dei poliziotti dell'alfetta scende dall'auto impugnando una pistola. Franco butta via il mitra e gli spara alcuni colpi con la sua. Mario intanto tiene premuto il freno per impedire che l'autista della 130, che non è stato colpito, riesca a togliere la vettura dall'incastro. Valerio cambia il caricatore e spara. Il presidente viene trascinato giù dall'auto e caricato sulla macchina di Bruno. Poi verrà nascosto in un pulmino. Infine, ultimo trasloco. Destinazione? Via Montalcini 8.